La chiacchierata di stasera riguarda delle esplosioni, direi colossali, insomma, le più grandi che si verificano nell'universo. E dovete tenere presente che la regione dove viviamo noi, la regione dell'universo dove viviamo noi, è abbastanza tranquilla. E lo è stato per vari miliardi di anni. Il Sole è una stella media, non è una stella cattiva, e ovviamente questo ci ha favorito e ha favorito la nascita, perché occorrono delle condizioni abbastanza stabili, per esempio della vita. E andando e ripercorrendo, facendo un salto temporale molto grande, avere delle condizioni stabili, per esempio per il clima, e che vuol dire che la costante solare, che l'energia irraggiata dal Sole è rimasta abbastanza tranquilla e costante, è solo negli ultimi 8.000 anni, 10.000 anni che per esempio abbiamo un clima stabile sulla Terra. E quindi c'è l'idea che questa stabilità ha permesso per esempio la nascita dell'agricoltura, che è stato un salto molto grande nella civiltà dell'uomo, anche perché ha permesso subito dopo la nascita della scrittura. E quando uno inventa la scrittura, ha inventato un modo per accumulare conoscenza, che non si perde nella trasmissione tra padre e figlio, eccetera, ma viene accumulata negli scritti che rimangono. La nascita dell'agricoltura ha anche permesso un'altra bella cosa. Prima dell'agricoltura gli uomini erano raccoglitori, cacciatori, che vuol dire che ogni uomo e ogni donna doveva procurarsi cibo, non c'era spazio per fare altri lavori. Addirittura era questo sistema un regolatore delle nascite, perché una donna non poteva tenere due bambini in braccio alla volta, perché non riusciva a prendere, così dicono e così leggo, e quindi se nascevano due figli, uno era destinato a essere sfavorito e probabilmente mangiare di meno, essere più debole e quindi soccombere. Con la nascita dell'agricoltura per la prima volta si riesce a produrre un surplus di cibo. Quindi per la prima volta si liberano risorse che permettono a una parte della popolazione di non impiegare il tempo procacciandosi il cibo. E quindi nascono i preti, i sacerdoti, i maghi, i capi, i re, tutta questa linea di persone, e anche, se volete, gli astronomi. L'astronomia si dice il secondo lavoro più vecchio del mondo, e
primo?
È quello.
Lavoro.
Il legame con l'astronomia era assolutamente funzionale alla necessità della civiltà proto-agricola, perché uno doveva capire quando seminare, quando raccogliere, eccetera, quindi doveva tenere sotto osservazione il movimento dei corpi celesti per sapere quando veniva il solstizio, l'equinozio e le varie cose. Tenete presente che il cielo allora era tutt'altra cosa che il cielo di adesso, nel senso che non c'erano luce, il cielo era pulito, quindi tutti lo vedevano, non c'erano illuminazioni elettriche, il calore era sì, però poca roba, e quindi tutti avevano una ottima conoscenza del cielo, più di adesso. E quindi noi abbiamo usufruito, io sono qui a parlarvi, pagato da voi, attraverso lo Stato e attraverso le tasse, proprio perché viviamo in un periodo di relativa tranquillità in una regione dell'universo dove cose violente fortunatamente ce ne sono state poche. Ma non è sempre stato così anche nei nostri dintorni, e assolutamente non è così se allarghiamo lo sguardo verso altre regioni dell'universo. Non solo, ma come vedremo, noi abbiamo sì avuto bisogno, o la vita ha avuto bisogno di tranquillità per svilupparsi, ma per nascere, per avere gli elementi fondamentali, altro che tranquillità, ha avuto bisogno di eventi esplosivi, come vedremo tra poco. Ora, la madre di tutte le esplosioni è sicuramente il Big Bang. Avrete fatto, lo farete con Woods, eccetera. Il Big Bang è successo 13,7 miliardi di anni fa, e se ci pensate è stupefacente, perché noi possiamo mettere una data così abbastanza precisa, 36, 37, 38, ma non c'è un'incertezza molto grande. Einstein diceva: la cosa stupefacente dell'universo è che sia comprensibile, non c'è nessuna ragione per cui sia, potrebbe essere una cosa complicatissima di cui noi non capiamo niente, e chi lo sa, magari noi crediamo di capire qualcosa invece non capiamo ancora niente. E questa è l'immagine pittorica, e avete che nei primi istanti, miliardesimi, 10 a meno 15 secondi o quello che volete del tempo dopo il Big Bang, i costituenti dell'universo, che è tutto racchiuso in uno spazio piccolissimo, sono elementi primordiali. Ci saranno i leptoni, i quark separati, non ci sono gli atomi, non ci sono i protoni, non ci sono i neutroni, ma ci sono le particelle fondamentali. E quindi ci sono quark, se sono fondamentali, elettroni con le loro antiparticelle e fotoni. Occorrono ben un centesimo di secondo, occorre, perché la temperatura scenda fino al valore di 100 miliardi di gradi, temperatura comunque colossale, e al di sotto di questa temperatura i quark, le triplette di quark, tac, si raggrumano e formano a tre i protoni e i neutroni. Quindi, prego.
Lei ha per scontato che tutti noi sappiamo cosa sono i quark, se ci dice due cose.
Da qualche decina d'anni si sa che, mentre prima si pensava, i greci pensavano che l'atomo era, dal nome stesso, l'ultimo elemento che non si poteva dividere. Atomo significa non più non divisibile, avevano pensato loro, e la teoria atomica o atomistica si fece strada, ma per affermarsi bisogna aspettare addirittura la fine del 1800, gli inizi del 1900, con un contributo anche dato da Einstein. Fino ad allora gli atomi erano pensati come il costituente fondamentale della materia. Poi si è visto invece che l'atomo è a sua volta composto da cose, ha una struttura. Si è scoperto che c'era un nucleo positivo e c'era un qualche cosa d'altro intorno di negativo che assicurava la neutralità dell'atomo. L'atomo non è carico, non è né positivo né negativo, è neutro. Quindi ci devono essere delle cariche positive, si è scoperto che dentro ci sono delle cariche positive e quindi delle cariche negative per pareggiare. Alle cariche positive è stato dato il nome di protoni, alle cariche negative è stato dato il nome di elettroni, e poi, col passare del tempo, si è scoperto che nel nucleo non c'erano solo i protoni, ma c'erano anche delle altre particelle neutre, grosse più o meno, grosse come massa, eccetera, come i protoni, che sono stati chiamati neutroni. Si sono sudate sette camicie per capire perché mai delle particelle positive possono stare insieme. Adesso sappiamo che l'idrogeno, vabbè, è fatto da un protone solo. L'elio, però, il nucleo di elio è fatto da due protoni e due neutroni. E come fanno i due protoni a stare insieme? Se cariche uguali, come sappiamo, si respingono. C'è bisogno di un'altra forza diversa dalla forza che respinge i protoni o attrae cariche diverse, che è la forza elettromagnetica, che sia più forte della forza elettromagnetica. E con grandissima fantasia i fisici hanno posto le basi di questa teoria, eccetera, e hanno chiamato questa forza forza forte, perché è più forte della forza elettromagnetica. Ora, il ruolo dei neutroni in tutto questo è che loro possiedono forza forte, ma non avendo carica riescono a incollare meglio i protoni tra di loro. Quindi nel nucleo i neutroni servono a stabilizzare, a aiutare la forza forte per far stare insieme le cariche uguali. Allora, stiamo parlando degli anni 30, non si credeva che poi si era arrivati. Queste erano le particelle fondamentali, esistevano quindi i protoni, i neutroni e gli elettroni e basta. Si spiegava tutta la chimica, tutta la fisica che si sapeva allora. Poi invece, andando avanti e vedendo che ogni tanto nascono delle particelle quando si fanno scontrare gli elettroni tra loro stessi oppure i nuclei degli atomi tra loro stessi, nascono e compaiono dal niente delle particelle che non sono né neutroni, né protoni, né elettroni. Sono mesoni, pioni, particelle Z, i W, gli Z, le ROP, tutta una pletora di centinaia di particelle di cui si capiva poco. E pensa che ti ripensa, è stata pensata una teoria per cui queste nuove particelle possono essere spiegate attraverso il rimescolamento di mattoncini che sono dentro i protoni e dentro i neutroni. Se io penso che il protone è fatto da delle robe e il neutrone pure è fatto da delle robe e penso che quando faccio scontrare tutto rimescolo, magari le robe si rimescolano producendo una particella nuova. Esempio, protoni, supponiamo 3 mattoncini rossi, neutroni 3 mattoncini gialli, scontro tutto e ho 2 mattoni rossi e uno giallo, oppure uno rosso e uno giallo. E la particella fatta con uno rosso e uno giallo è diversa dal protone, è diversa dal neutrone. Facendo i conti, si è all'inizio pensato che per far tornare tutto erano sufficienti 3 particelle per il protone, quindi 3 mattoncini diversi per il protone e 3 mattoncini diversi ancora per il neutrone. Con questo si facevano e si spiegano la nascita di tutte le particelle che conosciamo. Nessuno le ha mai viste. È un'inferenza logica che facciamo. Ma d'altra parte neanche i protoni le abbiamo mai visti. Gli elettroni li vediamo nel senso che vediamo i loro effetti. E dei protoni anche, vediamo i loro effetti, i neutroni vediamo i loro effetti, però non si può fotografare una particella elementare. Ecco. Quindi adesso crediamo che anche il protone non sia una particella elementare, ma sia formata da 3 subparticelle, che si chiamano quark. Quark è un nome strano che viene da un'opera letteraria, di Joyce, dove c'è una frase, 3 quarks for Mr. Mork. Chi ha inventato questa teoria era un appassionato di Joyce, erano 3 che erano le cose che gli servivano, li ha chiamati quark, da così poteva chiamarli qui qua, tre, come paperì, ma qua. E da allora si chiamano questi costituenti fondamentali quark. Ora, noi non riusciamo ad avere dei quark liberi. I quark sono sempre dentro i protoni o dentro i neutroni e non riusciamo a estrarre un quark. Anche con le nostre maggiori capacità di acceleratori particelle non riusciamo, perché le energie che tengono insieme questi quark dentro sono molto molto grandi. Nel primo universo invece le energie sono molto molto grandi. E quindi i quark vivevano di vita indipendente, erano liberi. Nel senso che appena facevano la mossa di mettersi insieme, arrivava un altro quark e li divideva, perché le energie di tutta la roba che c'era in giro erano colossali, era un grandissimo autoscontro, in cui non si riusciva a tenere insieme niente, perché tutto si scontrava. Quando invece la temperatura, cioè il moto delle particelle in giro, è diminuito abbastanza, quando i 3 si raggruppavano veniva il proiettilone, però non aveva sufficiente energia per distruggere la struttura che ha appena fatto. Ecco che in quel momento nascono e sopravvivono queste particelle che sono i protoni. E questo è successo nel primo centesimo di secondo dell'universo. Quindi tutti i protoni che abbiamo, e i protoni sono un costituente fondamentale del nucleo atomico, e formano un protone lì da solo, il nucleo dell'idrogeno. L'idrogeno ha un protone e basta, è un elettrone che gira intorno, quindi il nucleo ha un protone, è stato fatto al tempo un centesimo di secondo. l'universo nel frattempo si espande e si raffredda. Le densità sono colossali comunque, ma si stanno diradando, stanno diminuendo, perché l'universo si sta espandendo. Quando ho formato i protoni, c'è la possibilità che i protoni si scontrino tra di loro e facciano quello che succede nell'interno del Sole, la reazione termonucleare che porta la trasformazione di idrogeno in elio. L'elio è il secondo elemento più semplice che abbiamo dopo l'idrogeno. L'elio ha nel nucleo due protoni e due neutroni. E come si forma l'elio? Nella stessa maniera che succede nelle bombe all'idrogeno, che è la stessa maniera che il Sole e le stelle come il Sole utilizzano per fare tutta la loro energia. Ci sono condizioni di densità e temperatura, temperatura vuol dire velocità di scontro, sufficienti per fare scontrare gli atomi, per i nuclei di idrogeno, per farli avvicinare così tanto, e quando si avvicinano così tanto entra in scena la forza forte e invece di respingerle, tac, la forza forte vince e ottengono qualche cosa di più complesso, una struttura, e faccio l'elio. E questo è successo nei primi 3 minuti dell'universo. Quindi l'idrogeno è stato fatto, tutto l'idrogeno è stato fatto nel primo centesimo di secondo, e l'elio nei primi 3 minuti dal Big Bang. Anche le stelle, anche il Sole fa l'elio, comunque il Big Bang ne assicura un 25%, che più o meno, cioè le stelle aumentano questo valore fino a 27-28, ma non è che sono i principali produttori di elio, l'elio è già fatto. Quindi l'elio, l'idrogeno e l'elio li fa il Big Bang. Dopodiché uno si può immaginare che il processo continuerà, magari anche l'elio si scontra, 3 atomi di elio, 3 nuclei di elio insieme possono fare il carbonio. È possibile farlo? No, perché nel frattempo l'universo, dopo i 3 minuti, si è espanso, la temperatura è scesa e la densità è diminuita. Oh, perché la temperatura scende quando espando? Facciamo il contrario, perché la temperatura sale quando contraggo, quando comprimo? Perché quando pompo la ruota della bicicletta, la pompa si scalda. Perché? Allora, la temperatura è dovuta al moto delle molecole o degli atomi in un gas, in un tavolo, da qualsiasi parte. Il calore non è nient'altro che il moto delle molecole. Quindi prendiamo l'aria che c'è qua dentro. Ci sono le molecole che sbattono contro le pareti sono ferme, se l'urto è elastico, come una pallina ping pong, eccetera, o da tennis, la pallina torna indietro con esattamente la stessa velocità. E quindi tutto bene. Se invece la parete si muove, e si muove verso l'interno, la pallina colpisce una cosa che si sta muovendo e torna indietro con una velocità che è maggiore. Quindi quando comprimo, quindi quando le pareti vengono verso di me, ho urti delle molecole contro le pareti e le molecole tornano indietro con velocità maggiore, quindi la temperatura aumenta. Quindi quando contraggo, quando pompo, quando comprimo, la temperatura aumenta. Il contrario è pure vero. Se le pareti si stanno allontanando, ho la pallina che urta contro le pareti e torna indietro con una velocità che è minore. Quindi le palline si raffreddano, quindi la stanza si raffredda. Quindi quando espando il gas si raffredda, l'universo uguale, quando si sta espandendo la temperatura diminuisce. Bene, dopo un bel po' di anni, facciamo 1 miliardino d'anni dall'inizio, tutto il materiale che forma l'universo, che è principalmente elio e idrogeno, più una grande componente di un tipo sconosciuto di materia, che siccome è sconosciuto e non emette luce, si chiama materia oscura, di nome di fatto, oscura perché non emette e oscura perché non capiamo cos'è, però almeno è materia che attrae, cioè è fonte di gravità, quindi ha le caratteristiche di una massa che tira, che attrae, che forma, dopo lo vedremo quanto forma, è abbastanza preponderante rispetto alla massa normale. Va bene, l'universo che era partito praticamente omogeneo, tranne qualche punto dove c'era per caso una sovradensità, ma sovradensità piccolina, capito? Può essere anche molto piccolina. Non potete pensare che anche in questa stanza la densità dell'aria in questa stanza sia esattamente la stessa, il valore medio. Ci sarà un valore medio, però lì magari ce n'è un po' di più, qua ce n'è un po' di meno e così via, perché è sempre così. Anche nell'universo è stato così. E lì dove ce n'era un po' di più, c'era un pochino più di gravità che là, dove ce n'era un po' di meno. L'universo si sta espandendo, ma lì dove c'è la gravità tira e rallenta questo moto di espansione e fa aumentare il contrasto con invece le zone dove c'è il vuoto, no? Che specie si stanno espandendo con tutta la gloria dell'espansione dell'universo. Quindi si formano visibili dei filamenti di concentrazione di materia che crescono, perché se questi resistono e fanno dei centri di gravità, riescono a richiamare la materia intorno, richiamano, loro si riempiono di materia, quindi c'è ancora più gravità e così via. Il processo è lento, dura miliardi di anni, sta continuando ancora adesso, però qui dove vedete questi grumi, qui si formeranno le galassie e gli ammassi di galassie. Queste sono le proto galassie. Queste sono simulazioni, fatte con computer tra i più potenti al mondo. Le galassie, come sapete, breve cenno, le galassie sono essenzialmente di tre tipi: ci sono quelle ellittiche, quelle a spirale e quelle regolari. La Via Lattea, la nostra galassia, è una galassia spirale. No. Le galassie ellittiche sono possono essere proprio ellittiche, oppure se l'ellisse è vista di faccia ha una forma sferoidale, no? E l'ellitticità delle galassie può variare, c'è una varietà di forme molto grande. E poi ci sono quelle peculiari, che sembrano a metà tra una spirale vista di taglio e una ellittica molto schiacciata, con una bandona di polveri che fa da cinturone. E anche qui c'è una banda di polveri che nasconde la luce visibile delle stelle al di dentro. Si formano quindi questi tipi di galassie, di cui si discute ancora il perché e per come si formano in questa forma, in questa maniera, come evolvono, quando si sono formate le prime e che cosa c'è nel centro. La Via Lattea, questa non è la Via Lattea perché noi non possiamo fare la foto da fuori, però se potessimo, quello che facciamo è facciamo la foto a una galassia simile, e il nostro posto nella galassia è più o meno qua, a 24.000 anni luce dal centro, in una posizione che non corrisponde neanche a uno dei bracci, a uno dei bracci della girandola principale. Siamo in periferia della periferia, c'è un posto proprio, e meno male, perché se vivessimo qua sarebbe un posto molto meno tranquillo, perché saremmo esposti a... il cielo sarebbe bellissimo, perché sarebbero molte più stelle, no? Sarebbe quasi chiaro anche di notte, eccetera, però insomma potrebbe essere abbastanza pericoloso, perché qua succedono delle cose violentine. Sapete quante stelle ci sono? 100 miliardi, in realtà ci sono 100 miliardi di masse solari, ma siccome il Sole è un pochino più grande della media, ci sono 400 miliardi di stelle. Sapete quanti neuroni ci sono nel cervello? 100 miliardi, da giovani, adesso non più. Noi perdiamo neuroni già prima di nascere. La natura ha questo modo questo modo furbo preparare una sovrabbondanza di neuroni, poi quelli che non vengono usati perché non stimolati, perché non servono, li fa morire e fa sopravvivere gli altri, e questo è un modo furbissimo di adattamento all'ambiente, cioè se l'ambiente richiede quei neuroni lì, quelli lì ci saranno, la natura è pronta, però continuiamo a perderne. Nonostante ciò, il cervello aumenta di peso, Ma il numero di cellule no, quello che aumenta sono i collegamenti tra le cellule e anche questi avvengono e si sviluppano a seconda degli stimoli che da giovani riceviamo. Quindi per questo è meglio avere non le culle bianche senza suoni, cioè, ma un po' di sognaglini colorati per i bambini, è meglio, insomma, no? O la musica, queste cose qua, vabbè. Perché gli salviamo un po' di neuroni. Però è una cosa naturale, è una cosa fatta apposta per rendere l'uomo il più possibile adatto all'ambiente in cui nascerà. Sapendo anche che l'uomo è uno degli animali che ha l'apprendistato più lungo, l'apprendistato extrafetale più lungo, perché si vuole lo sviluppo del cervello, che è la nostra arma evolutiva vincente, ma si vuole anche rispettare la conformazione della donna alla nascita, che non può avere un bacino enorme per far passare un bambino dalla testa grande. Quindi lo sviluppo deve continuare anche dopo. E per questo che le connessioni si fanno dopo, il cervello aumenta anche dopo e così via, pur essendo la testa la parte più grossa di un bambino, è un quarto un sesto della lunghezza, cioè, no? Si fa quello che si può, è il massimo. Ma un altro modo è il marsupio, no? Sta lì, è una cosa. Vabbè. Siamo, vi ho detto, a 24.000 anni luce dal centro. E la Via Lattea è un disco, e la luce per andare da una parte all'altra di questo disco ci mette 100.000 anni. Il rigonfiamento centrale, questo disco invece, è alto 1.000 anni luce, cioè la luce per andare da sopra a sotto ci mette 1.000 anni. Quindi per andare da una parte a un'altra, fare un diametro, ci mette 100.000 anni. Per andare da sopra a sotto, 1.000 anni. Quindi il rapporto è 1 a 100, quindi un CD. Non play, vecchi di vinili più o meno, cioè una roba abbastanza piatta. Questo è il nostro Sole, che a vederlo con luci appropriate, non visibili, non è neanche tanto tranquillo, perché ogni tanto ci sono delle protuberanze, delle eruzioni solari, in cui per esempio, non so, la Terra sarebbe una cosa così, come in proporzione, in scala, E ogni secondo il Sole converte in energia una massa di 2 milioni di tonnellate. Allora, cosa vuol dire questa roba? La formula più famosa del mondo è E=mc². Si può trasformare la massa in energia e si può trasformare l'energia in massa. Però M è moltiplicato. Se volete l'energia, dovete prendere la massa e moltiplicare per C². C è la velocità della luce. Il quadrato vuol dire il quadrato della velocità della luce, che è un numero enorme. Quindi una massa piccolina moltiplicata per un numero enorme dà un'energia enorme. Per far funzionare il Sole comunque bisogna vaporizzare, usare, convertire 2 milioni di tonnellate di materia del Sole ogni secondo. Nonostante ciò il Sole non fa la piega, è a metà della sua vita, è 5 miliardi d'anni che vive e funzionerà più o meno alla stessa maniera per altri 5 miliardi d'anni. Però, come tutte le cose, a un certo punto finisce il combustibile, cioè tutto l'idrogeno nel suo nucleo che fa funzionare la fornace solare, idrogeno convertito in elio, e finisce. E cosa succede dopo? Dopo succede che il nucleo, che non è più sostenuto da questo motore, da questo calore, tende a contrarsi. Contraendosi si scalda e scalda il gas che sta sopra, l'inviluppo del Sole. Scaldandosi, agitandosi di più, l'inviluppo ha tendenza ad espandersi. E si espande fino a far diventare il Sole una gigante rossa. Quindi questo è, immaginando di essere sul balcone di casa vostra, dopo un po' il Sole vi cucca. Il Sole si espanderà fino circa, non lo sappiamo benissimo, o fino all'orbita della Terra, oppure ancora oltre, fino quasi a comprendere Marte.
farà molto caldo, la vita viene incenerita. Questo succederà tra circa 5 miliardi di anni. Quindi questo è un riassunto della vita del Sole. Vedete che la vita fino alla gigante rossa è 10 miliardi di anni, noi siamo qua 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi d'anni, quelli sono le macchie solari, i puntini rossi, e dopo la fase di gigante rossa avete delle esplosioni saltuarie delle strati superficiali della stella che disegnano le cose probabilmente più belle che ci sono nel cielo, che sono le nebulose planetarie.
Scusi, questa immagine sembra che all'inizio il Sole fosse anche più contratto di adesso, è giusto?
Leggermente, sì.
Leggermente più. Sì. Sì, già espanso un pochino.
Sì, sì. Ed era... il Sole ha dei cicli. Quando vi ho detto che viviamo attorno a una strada tranquilla, in una regione tranquilla, eccetera, tutto ciò è vero con dei limiti. Il Sole non è una cosa costante, costantissima. Oltre al suo ciclo di 11 anni, ogni 11 anni l'anno prossimo è il massimo, ha più macchie solari, e le macchie solari segnalano attività. Sembrano nere perché lì la temperatura è un pochino meno, ma lì ci sono eruzioni di grandissimi campi magnetici e delle iniezioni, delle esplosioni di energia molto grandi che possono formare quello che si chiama vento solare che arriva fino a noi e può dare fastidio ai satelliti, per esempio, alle comunicazioni, queste cose. Niente di grave. Un ciclo di 11 anni vuol dire che ne abbiamo visti tanti di queste cose, non siamo mica morti, non è morto nessuno, quindi non c'è da preoccuparsi. Però poi ci sono degli altri cicli, delle altre cose secolari, nel senso di che avvengono sulla scala di qualche milione d'anni, che hanno effetti grandi sul nostro clima, per esempio. Però il clima è una cosa complicata, piena di azioni e retroazioni. Uno pensa una cosa e pensa che questo effetto produce caldo o freddo, ma questa cosa induce la creazione di altre, una modifica delle correnti, del carbonio, eccetera, che retroagisce e magari quindi alla fine della fiera c'è l'effetto contrario. Le grandi diatribe sul clima a cui assistete sono vere perché in parte sono diatribe di scuole di pensiero, come è giusto che sia, diverse, eccetera. In parte però sono dovute all'estrema difficoltà di calcolare bene l'effetto dell'aumento di un qualcosa, per esempio la temperatura, per esempio della emissione nostra di anidride carbonica nell'atmosfera. Ci sono teorie che dicono noi, senza l'emissione dell'anidride carbonica nell'atmosfera nostra, stavamo andando verso un periodo glaciale. L'anidride carbonica che emettiamo noi sta controbilanciando questo effetto. Altri dicono, sarà però, abbiamo controbilanciato troppo, qui la temperatura sale, se sale di 2-3 gradi i ghiacci si sciolgono, il mare sale e ci sommergiamo tutte le città costiere, perché può salire anche di una decina di metri il livello del mare, con 10 metri tantissime città sarebbero sommerse. Quindi, state attenti, il buco dell'ozono, vero? Quindi il centro invece del Sole, il nucleo, si contrae fino a diventare quella che si chiama una nana bianca, cioè una stella che è grande come la Terra circa. La Terra è 6.500 km di raggio, questa qui c'è un raggio di 10.000 km, quindi più o meno, no? Una volta e mezzo la Terra. Il Sole adesso ha un raggio di 700.000 km. 700.000 chilometri vuol dire 70 volte più grande di quella roba lì. Quindi lì c'è circa la massa del Sole, il 70% della massa del Sole, il resto è negli inviluppi esterni. Quindi la densità, visto che adesso è molto più piccolo, è enorme. Un cucchiaino, è una tonnellata, un centimetro cubo di questa stella pesa una tonnellata. La massa è una tonnellata, non peso, una tonnellata. E siccome si è contratta, all'inizio questa nana bianca sarà molto calda, Adesso il Sole alla superficie è 5.700 gradi, mentre al suo interno ci sono circa 13 milioni di gradi, alla superficie è 5.700, quando diventerà nana bianca sarà 100.000 gradi all'inizio. Però non c'è più niente che fa energia. Quindi piano piano si raffredda e da nana bianca la stella diventerà nana bruna e dopo da bruna diventerà nera, cioè diventerà una nana nera, cioè invisibile. E questa sarà la fine del Sole. Bene, quindi però il Sole o stelle come il Sole funzionano anche loro perché convertono l'idrogeno in elio. Però l'elio ce l'avevo già dal Big Bang, no? E dopo non si va avanti, non è che converto l'elio in qualcosa d'altro, no? E quindi sorge la domanda è, ma dove si fanno gli altri elementi? Per esempio, noi siamo fatti di diversi elementi, non siamo fatti di idrogeno ed elio e basta, no? Di che cosa siamo fatti noi? Dite carbonio. Perché mi dite carbonio così sicuri? Bravi, ma perché mi dite carbonio così sicuri?
Perché ce l'hanno detto. Non abbiamo studiato.
No, avete studiato. Allora, il carbonio è sì, molto fondamentale per la vita, perché il carbonio ha 4 elettroni nelle orbite esterne. E per finire, per essere bello completo a posto, lui ne avrebbe bisogno di 8 oppure di 0, e avendone 4 è a metà, quindi lui può darne 4 o può riceverne 4. Questo fa del carbonio l'atomo più amicone che ci sia. Lui si lega con chiunque. Carbonio con 4 idrogeni fa il metano. Il metano è, no? Cosa utile. La prima atmosfera della Terra, l'atmosfera di Giove, eccetera, è piena di metano. Oppure si lega con un altro atomo di carbonio e qualche idrogeno, come un trenino con tanti carboni e idrogeno così. Ed è fatto apposta, sembra, per fare delle catene lunghe, visto che è amicone, no? Lui può fare delle molecole lunghe. E perché è necessario fare delle molecole lunghe per la vita? Perché per avere qualche cosa di vivente, ed è difficile però definire cosa vuol dire vita, supponiamo però che un po' si deve riprodurre, però ci sono anche delle altre cose che si riproducono, tipo i cristalli, eccetera, quindi non è sufficiente. E l'altra definizione invece pesante è che deve contenere informazione. La vita, informazione su come si funziona, come si riproduce e come fare una coppia di se stessi. Per avere per mettere delle informazioni avete bisogno di uno substrato, un qualcosa, no? Non potete scrivere delle informazioni su un atomo di idrogeno, uno, c'ha poche possibilità, no? Avete bisogno di molecole lunghe che con la loro forma o le loro piccole differenze possono codificare, funzionare da scrittura, no? Funzionare da substrato dove le informazioni sono scritte. Quindi io prendo i geni, eccetera, che sono una sequenza di molecole, DNA, eccetera, e a seconda di come questa lunghissima catena di DNA, a seconda di come sono fatti i mattoncini di questa lunghissima catena, codifico informazioni. Per fare ciò però occorrono delle molecole grandine, se no sono tutte uguali, se una cosa è uguale a un'altra non ho informazione. Se ho il bianco di qua, palline bianche di qua, palline nere di qua, ho informazione, il nero è lì, il bianco è qua. Se le mischio, c'ho grigio dappertutto, ho perso. Non posso più sapere là, no? C'è nero e qui. Se estraggo non so cosa estraggo, se è bianco o è nero, no? Ho perso. Quindi il carbonio è fantastico per fare queste catene. Perché è amicone? Perché lui riesce a farle. Due esempi. Noi mangiamo pasta, zuccheri, carboidrati, carbonio, idro vuol dire idrogeno e ossigeno, acqua, no? La macchina nostra va con gli idrocarburi. E cosa sono gli idrocarburi? Sono le vecchie foreste. Il petrolio è organico, era qualcosa di vivente, no? Sempre carbonio, ossigeno e idrogeno come costituenti fondamentali. Bene, ma allora verrà come sorpresa il fatto che al primo posto non c'è carbonio ma c'è l'ossigeno, 65%. Perché?
Per l'acqua.
Però nell'acqua ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Perché l'idrogeno non è al primo posto?
Ma è come numero di molecole o come quantità?
Massa. Adesso io prendo un uomo di 100 kg, massa.
Certo.
L'idrogeno.
L'ossigeno.
Esatto. Poverino, l'idrogeno è leggerissimo, no? Ci facevano i dirigibili all'idrogeno che poi si incendiava subito. L'elio è anche lui leggero, si fanno i palloncini con l'elio che galleggiano e così via, no? Noi siamo fatti per 2/3 d'acqua e questo pesa, no? Ma perché l'acqua liquida è così importante? Adesso farete i pianeti extrasolari e la ricerca adesso si è concentrata nella ricerca di pianeti alla giusta distanza dalla loro stella in modo da permettere l'esistenza dell'acqua liquida non ghiacciata e non gassosa. Dica.
Perché l'atmosfera per favore, perché ha tutto un ciclo.
Quello è un derivato, però se pensate alla nascita della vita, voi dovete mettere insieme le molecole, no?
Le cellule sono dentro
l'acqua. Perché? Perché è un bel solvente. Le cose si sciolgono dentro l'acqua e questo permette di incontrarsi. No? Se no lo zinco lì nella roccia sta lì, come fa ad andare dentro, no? il potassio come no? Bisogna scioglierlo, no? E l'acqua è un bel solvente, non mica sarà l'unico, no? Cioè, sarà l'acqua ossigenata, lo so, però l'acqua è molto comune nell'universo e l'acqua liquida permette l'incontro dei vari elementi e quindi si pensa che sia una condizione fondamentale per la nascita di molecole complesse, per avere gli aminoacidi, per fare le proteine, per fare via via i costituenti che servono alla vita. Secondo è carbonio, per il motivo che abbiamo detto. Terzo, quindi un uomo di 100 kg è 65 kg di ossigeno, 18 kg di carbonio e 10 kg di idrogeno. Ecco finalmente l'idrogeno. Poi abbiamo 3 kg di azoto, l'atmosfera nostra è fatta da 78% di azoto, 21% di ossigeno, 1% di anidride carbonica in crescita, calcio che fa bene alle ossa, fosforo che fa bene al cervello, mangiare pesce, e con questi elementi facciamo il 99%, 99 kg, con 6 elementi. Tutto il resto, che fa un chilo, avete tutto quello che potete immaginare che c'è dentro il nostro corpo, potassio, zolfo, cloro, sodio, magnesio, ferro e così via. No, poco ferro c'è ancora. Ora, di questo 99%, no? L'idrogeno, abbiamo visto tutto l'idrogeno, è stato fatto a un centesimo dal tempo zero, di secondo dal tempo zero. Quindi tutto l'idrogeno nostro ha 13,7 miliardi d'anni. E il resto, l'elio non ce n'è, noi non abbiamo elio ancora, pochissimo elio. E ora sorge la domanda, vabbè, ma da dove sono andato a prendere questi elementi? Perché ci sono qui sulla Terra? Il Big Bang non li ha fatti, il Sole non li fa sulla Terra, nonostante il sogno degli alchimisti, nessuno ci è mai riuscito, tranne adesso che fanno gli elementi cosiddetti transuranici, che vivono qualche milionesimo di secondo, quando si fanno scontrare attraverso gli acceleratori robe pesanti con l'uranio e con altre cose, ma tracce di materiale vivono comunque molto poco. Sulla Terra non si può fare il ferro, partendo dall'idrogeno. Non si può, è impossibile. Il Sole non li fa. nel Big Bang non c'è stato, quindi chi è stato? I responsabili, i colpevoli sono, o le colpevoli sono stelle grosse, molto più grosse del Sole, più di 20 volte il Sole. Questo è un esempio, Zeta Puppis, che è una stella che è 50 soli, emette uno sfracello 60.000 volte il Sole, ha un raggio di 20 volte il Sole, ha una temperatura superficiale di 42.000 gradi, il Sole è 5.700, quindi apparirà molto blu, perché è più grande la temperatura, è molto blu, ha questa stella qui 4 milioni d'anni di età e la sua vita totale dura 6 milioni d'anni. Il Sole vive 10 miliardi d'anni, questa stella qua in totale si fa 6 milioni d'anni, più di un fattore 1000 meno. La ragione è che lei ha sì più combustibile, più roba, tanta più roba, 50 volte il Sole, ma la brucia in una vita dissoluta al massimo.
Quindi la proietta anche a distanza.
Allora, per i suoi per i 6 milioni d'anni di vita normale riesce a stare bene in equilibrio, e deve produrre così tanta luminosità, così tanta energia, proprio per sostenere questa massa enorme che pesa su se stessa. E l'equilibrio si raggiunge solo se si produce così tanta energia a questi ritmi parossistici. Prima scherzavo con vita dissoluta, è una necessità per la stella essere così, non può fare a meno, sennò crolla.
Posso fare un passo?
Sì.
Ha detto che un secondo l'universo c'è stato uno sproposito di idrogeno, non lo ricordo, ma se poi dopo l'idrogeno è diventato elio,
è il 25% solo.
Sì, beh, ma a questo punto qui sembrerebbe, se non ho capito male, che tutto deriva sostanzialmente dall'idrogeno.
Sì, tutto. Come elemento primario, sì.
Come elemento primario. Mi sembra di aver capito.
Non aumenta se prendiamo in considerazione stelle di tipo solare, anzi un po' diminuisce, perché nel Sole un po' di idrogeno va meglio. Sì, è
quello che volevo dire.
Sì, giusto.
Che tendenzialmente l'idrogeno finisce.
Se lo usassi tutto, sì, però devi pensare che una stella normale come il Sole fa le sue reazioni soltanto nel suo nucleo, dove c'è circa solo...
Pensavo all'universo.
Però l'universo è fatto da stelle,
Certo.
Ma le stelle, le stelle fanno queste robe soltanto nel loro centro, nel nucleo, dove trova circa il 10% della massa totale. Il rimanente, no. Quindi il 90% è salvo, cambia mica tanto. Tutte queste cose succedono nel 10% del resto. Quindi... Eh sì, ma ognuno usa il 10% solo. Però è vero che, adesso lo vediamo, è vero che succede. Adesso vediamo. Allora, questa stella qua ha una massa così grande che quando ha finito l'idrogeno, di bruciare l'idrogeno nel suo interno, ha fatto tutto un bel nucleo di elio, ha una temperatura e una densità sufficiente a far scontrare anche l'elio. È più difficile far scontrare l'elio, perché c'ha due protoni qui e due protoni qua, quindi bisogna spingere di più per far sì che si apprenda della forza forte e così fare un nucleo più grosso. E spingere di più vuol dire avere una temperatura più grande, e se ho grande massa e quindi brucio tanto perché ho tanta roba, ho una temperatura più grande, ho più calore, ce la faccio. Quindi queste stelle grandi sono le uniche che riescono a bruciare l'elio. Fanno tre atomi di elio e fanno il carbonio. Poi il carbonio si scontra quando finisco l'elio, non ancora finito, ma ce n'è ancora un po', il carbonio si scontra con l'elio e faccio il neon. Il neon si scontra con l'elio e faccio l'ossigeno. Poi faccio il silicio e poi finalmente faccio il ferro. Quando il dentro della stella, il nucleo della stella, è stato convertito in ferro, uno può dire, beh, vado avanti, no? Faccio gli altri. Ferro non è l'ultimo più pesante, vado avanti fino all'uranio, no? E cosa faccio? Beh, prendo il ferro, prendo un altro elio, tacco e faccio quello che viene dopo. Faccio il nichel, il cobalto, no? Il piombo e così via. No, perché in questa reazione il ferro ha bisogno di energia, non rilascia energia, quindi magari succede, ma ciuccia energia, ciuccia calore. Il nucleo si raffredda invece di scaldarsi. Per la stella è un disastro. Perché fino a quel momento l'estrema gravità, la colossale gravità che c'è al centro della stella, che si vede tutti questi strati da 50 masse solari sopra se stessa, è proprio compressa, veniva controbilanciata dal calore, dalla pressione data da queste reazioni. Queste reazioni adesso non danno più calore, anzi ne richiedono, si raffredda, non c'è più pressione, la gravità invece c'è, come? E allora quello che succede è che fino a quel momento la pressione data da questa agitazione formidabile contrasta la gravità in maniera perfetta e la stella è in equilibrio, trova proprio il suo equilibrio bilanciando queste due forze contrapposte, la pressione spinge, la gravità tira. E a un certo punto manca la pressione. Quello che succede è che il pavimento crolla. Il nucleo di ferro crolla, implode. Non c'è più niente che lo tiene su. Quindi diventa piccolissimo. Fino ad arrivare ad una stella di neutroni, che adesso vi dico che cos'è, ma è una roba che è 10 km di diametro. Avete tra una e due masse solari, doppio del Sole, in una roba grande come il raccordo anulare di Roma, oppure, non so, da Piazza del Duomo a San Siro, per dire, no, 10 km, una città, e lì c'è due soli, una roba immaginabile. Uno può dire, ma perché non crolla di più? Perché quando arriva a questa configurazione, a patto di non esagerare con la massa iniziale, quindi stelle fino a 50 masse solari faranno questa fine, riescono alla fine a produrre una stella di neutroni. Quello che succede è che tutti gli atomi, il ferro che c'era lì, eccetera, vengono convertiti in neutroni. È come se aveste un unico nucleo gigantesco con, se avete la notazione esponenziale in testa, per quelli, se no non importa, 10 alla 57 neutroni. Non ci sono più protoni. Tutti gli elettroni che sono andati in giro sono forzati a entrare nei protoni e a convertirsi in neutroni. Per questo si chiama stella di neutroni, veramente di neutroni, tranne uno strato superficiale. Il processo è rapidissimo, millesimi di secondo, centesimi di secondo. E il nucleo si comprime più in fretta degli strati superficiali, che quindi si vedono, prima erano lì, e si vedono immediatamente senza pavimento. Ma lo stesso attirati, perché la massa c'è e la distanza sembra stessa, quindi loro sono molto attirati dal centro. E quindi cadono, precipitano, in caduta libera. E avete decine di masse solari, decine di soli che stanno cadendo. Tutto questo inviluppo sta cadendo. E alla fine incontrano la superficie dura della stella di neutroni, durissima. Si sprigiona un'energia tremenda, che è di più di tutta l'energia che la stella ha fatto durante la sua vita, di più, in centesimi di secondo. C'è una liberazione formidabile di calore, c'è un grande rimbalzo, una esplosione attraverso onde d'urto che fa scoppiare tutta la stella, non la stella di neutroni, tutto il rimanente della stella, tutto il fuoco. Quindi avete 10-20 masse del Sole, masse solari, che se ne vanno a velocità all'inizio che sono maggiori di 10.000 km al secondo. 10.000 km al secondo per andare, sono 36 milioni di km all'ora, 10.000 per 3.600, sì, 36, quello che è, no? Tanto, e la stella esplode. Questa è una supernova. Questa si chiama supernova. Ora, l'ultima che abbiamo visto nelle nostre vicinanze, supernove se ne scoprono tutti i giorni, ma quelle belle sono quelle vicine, no? È una supernova scoppiata in una galassia satellite della Via Lattea che si chiama Grande Nube di Magellano il 23 febbraio del 1987. Questa è, vedete? Che ha una luminosità pari a tutto il resto. Questa invece è il resto di una supernova, quello che noi vediamo adesso, di una supernova scoppiata circa nel 1680 nella nostra galassia in direzione della costellazione di Cassiopeia. Quello che noi vediamo sono i resti che sono stati espulsi e che sono illuminati da qualche cosa che qui non si vede, che è una stella centrale, eccetera. 1680 ed è distante 11.000 anni luce. Questa l'ha vista Keplero nel 1604, distante circa 20.000 anni luce. Questa avete due frequenze diverse. Questa l'ha vista Tycho nel 1572, distante 7.500 anni luce. E vedete che questi tre esempi sono 1680, 1604, 1572, quindi ce ne sono tre in un secolo. E noi crediamo quindi che di visibili di solito ce ne sono tre in un secolo. Ah, ma dal 1680 che non ne vediamo neanche una. Sarebbe ora. Ora, quando avete piccoli numeri è facile, no? Che un secolo ne vedete cinque, un altro secolo nessuna, però sono quattro secoli che neanche una. È strano questo, no? Vuol dire che i tempi sono maturi per vederne due o tre di fila, per rimanere in media. E dopo vi faccio vedere un esempio di una stella che magari scoppia. Questa è la nebulosa del Granchio, che è la famosa nebulosa scoperta e registrata da astronomi cinesi nel 1054 d.C. È fantastica, vedete che bella che è, tutti questi filamenti, sembra proprio uno scopo come in effetti è. La cosa strana è che è stata brillantissima, si vedeva anche di giorno per circa un mese. Possibile che non ci sia nessuna registrazione europea? Ci sono solo i cinesi, ho visto. Si poteva vedere dall'Europa, questo. Perché non c'è? Ha piovuto per un mese. È stato, magari sì, ma... Oppure è stata la Chiesa a requisire tutti questi documenti? Perché dico la Chiesa? Perché a quell'epoca, anno 1000, eccetera, era in vigore la teoria aristotelica per cui oltre ai sette corpi celesti che si muovono, Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, da cui i nomi della settimana, Sunday in inglese, giorno del Sole, Monday, giorno della Luna, martedì, o lunedì, che è il giorno della martedì, Marte, mercoledì, Mercurio, giovedì, Giove, venerdì, Venere, sabato in inglese, Saturday, che è Saturno. E questa è la ragione per cui i giorni della settimana sono sette, e quindi abbiamo questo sistema fin da allora. Vabbè, non era possibile che niente si muovesse, era proibito. Quindi una cosa nuova che appare come una supernova poteva dare problemi. Ma questa è un'interpretazione che qualcuno ha fatto, che magari non è vera. Nelle Americhe non si hanno, non lo so se non si hanno o se ci sia qualche graffito, qualche cosa di... che può ricordare la supernova, non ce l'hanno però, cioè, bisogna fare delle inferenze.
Non
più...
è facile.
No, perché anche la numerazione era diversa, quindi far combaciare le cose è più difficile. Quindi invece gli astronomi cinesi erano più, anche perché dovevano fare le previsioni per i vari re cinesi, eccetera, se le sbagliavano gli veniva tagliata la testa. Quindi, cioè...
Tutto questo è fatto inglobato.
Queste qui sì, quelle bellissime sì. Oddio, ci sono foto molto belle. Allora, questa è Hubble, questa è Hubble più un'immagine X di un satellite X che si chiama Chandra, e qui si vede, non l'ho tirata via, va bene. Quindi qui è la sovrapposizione di un'immagine nel visibile più un'immagine in raggi X. quindi due satelliti sono sovrapposti. Bene, adesso facciamo un breve excursus sulla quello che è rimasto, la stellina dentro, questi 10 km, ma prima vi dico che quindi, no, prima vi devo dire una cosa importante, scusate, la conclusione è, noi siamo vecchi, il nostro idrogeno ha 13 miliardi e 700 milioni di anni, l'elio pure, ma l'elio ce ne abbiamo poco, il resto deve provenire da una supernova che è dovuta scoppiare prima della nascita del Sole e del Sistema Solare. Ed è dovuto scoppiare qua vicino.
Ma dopo il ferro?
Questo è interessante. Allora, abbiamo detto che uno fa circa una massa solare di ferro prima della grande esplosione. Dopodiché però tutto questo ferro che è stato fatto in parte viene convertito in neutroni e quindi sparisce. Tutto il ferro che viene fatto e tutti gli elementi più pesanti del ferro vengono fatti nel rimbalzo, in quel decimi di secondo lì, perché lì ci sono delle temperature colossali e delle densità sufficienti per fare in fretta rifare tutto il ferro che è stato usato, che ho perso, e fare tutti gli altri elementi. Quindi si fa in una ragione, questo è, mi sono dimenticato io di dirlo, in questo momento, decimi di secondo, si fa tutto, quello più pesante, il ferro e le cose più pesanti, il ferro fino all'uranio, che è quello più pesante. Stavo dicendo che è necessario che ci sia stata una supernova esplosa nei nostri dintorni, che ha arricchito il materiale interstellare di tutti gli elementi fatti durante la vita della stella e durante la morte di questa stella. Quindi tutti i nostri componenti hanno 13 miliardi e 7 o hanno 5 miliardi o più. Quindi siamo vecchissimi e siamo polvere di stelle, non nel senso romantico solo del termine, ma nel senso letterale. Noi veniamo da una stella che esplosa. Troppo no.
Cioè l'evidenza del 300.000 anni dopo di Ben, ma
troppo
non c'è no. L'evidenza
di questo. È vero. Cioè, c'è una, che sappia io, c'è una leggera evidenza che noi viviamo in una specie di bolla un po' più calda dei dintorni. E uno dice, ma sarà il rimasuglio vecchissimo di questa stella che esplosa? No, è proprio il Sistema Solare. Tutto, molto, molto più grande del Sistema Solare. Chi lo sa, in 5 miliardi di anni si perde qualsiasi traccia. Queste cose, frammenti della bomba, queste cose che stanno esplodendo, vanno a 3.000 km al secondo dopo un po', e vabbè che frenano, ma frenano in milioni d'anni, e quindi fanno tempo a disperdersi e a raggiungere e a diluirsi così tanto da non lasciare traccia. 5 miliardi d'anni sono troppi, quindi è anche giusto non vedere la cosa. Bene, vediamo il fatto del quello che è successo con questi 10 chilometri, no? Cambiamo scenario, andiamo a Cambridge nel 1967, dove c'è un professore che ha dato una tesi di dottorato a questa 24enne che si chiama Jocelyn Bell, e la tesi era di controllare la ricezione dei segnali radio captati da queste antenne. Si vede poco, ma è un giardino con dei pali piantati in filo, cioè rudimentale. Non c'erano i computer e questa cosa, c'erano i pennini e la carta che scorreva tirata dal motorino, no? Quindi il lavoro di questa dottoranda era quella di andare a scorrere chilometri letteralmente di carta alla ricerca di segnali, e il 4 agosto vede questo pic qua. E la particolarità di questo beep è che si ripeteva in maniera assolutamente regolare, con una precisione fantastica nel tempo. Allora, voi
per la prima volta dal cielo vedete un segnale radio che si ripete esattamente con una regolarità fantastica. Cosa pensate?
Gli extraterrestri.
Esatto. Quindi questi beep vengono subito chiamati da loro LGM, Little Green Men, piccoli uomini verdi. Ma subito nella prima settimana, a parte le cose, si scopre che invece sono fatti naturalmente dalla natura. Per fare una cosa così regolare, quindi pensano che debba esistere un corpo che ruota. È un corpo molto pesante. Se è molto pesante, ruoterà molto regolarmente, può mica cambiare come vuole la sua cosa, no? Quindi una sfera pesante. E per render conto dell'estrema rapidità dei segnali dovuti alla rotazione, pensano che debba essere molto 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 piccolo. Ed è da lì che uno deriva 10 km. 10 km stanno appunto nel raccordo anulare di Roma, ed è da lì che la gente, pensando, sviluppa il concetto di stella di neutroni. Stella di neutroni è grande 10 km, ma dentro c'è un sole e mezzo, quindi le densità sono inimmaginabili. La cosa importante è che è sede di un campo magnetico colossale. Ci sono 1.000 miliardi di Gauss. Cos'è il Gauss? Il campo magnetico che fa funzionare le bussole sulla Terra è mezzo Gauss. Il campo magnetico del Sole è pure mezzo Gauss. Un magnetino da frigo è 100-200 Gauss. Un magnete degli altoparlanti, anche lui va su 200-300, è grande, 200-300 Gauss. Una risonanza magnetica che è capace di spostare gli atomi del vostro corpo funziona con 10.000 Gauss. Ed è per questo che sentite, non so se qualcuno di voi ha fatto la risonanza, dei colpi boom, 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 e quando si mette la corrente dentro le spire per produrre questo campo magnetico. Qui ce ne sono 1.000 miliardi di Gauss. Magnetismo, frigo, eccetera. E questo campo magnetico è disposto, si pensa, come una, in questa configurazione, cioè la stella di neutroni dovete pensarla come un magnete che gira in modo vorticoso. In questa maniera si produce dei lampi di luce inconati in due direzioni. Quindi io sono la stella di neutroni, giro, e se voi siete nella direzione delle mie braccia vedete quando vi colpisco un beep. Se no, no, no. Quindi i beep si ripetono anche, sappiamo adesso, decine o centinaia di volte al secondo. La precisione di questo orologio fino a 10 anni fa era maggiore della precisione degli orologi atomici sulla Terra. Poi abbiamo fatto gli orologi più belli. Adesso precisione è tornata in mani nostre. Bene, questa è l'immagine della nebulosa del granchio, questa è l'immagine X, e qui si vede questa stella di neutroni che gira, che quindi sembra pulsare perché fa i beep, no? E pulsante stella, pulse, star, pulsar, la contrazione. Quindi queste stelle vengono chiamate pulsar, e questa è quella famosa, gira 33 volte al secondo. Negli ultimi minuti vi faccio quello che succede se la stella, invece di essere quei 40-50 masse solari, è all'inizio ancora più grande. Allora, se all'inizio la massa è minore, il nucleo, quello che aveva fatto il ferro, si comprime, ma a un certo punto, quando faccio i neutroni, c'è una forza di idiosincrasia, di incomunicabilità dei neutroni, che fa sì che i neutroni non riescano a stare troppo vicini l'uno all'altro. È un effetto di meccanica quantistica. Quando si dice meccanica quantistica, uno dice, beh, capisco.
Va bene.
È troppo difficile, è antintuitivo, non lo so, ci credo e basta, no? Credeteci. Quindi è una forza che, se la massa è 1,4-1,5 volte la massa del Sole,
la forza di reazione dei neutroni riesce a contrastare la gravità, quindi si ferma, per questo che si ferma. Se però prendo una stella un pochino più pesante, il cui nucleo di ferro è più di una volta e mezzo la massa del Sole, facciamo 3, i neutroni ne fanno. La gravità vince su questa forza di repulsione dovuta ai neutroni. Neanche la forza quantistica riesce a tenere su la stella di neutroni, che continua a rimpicciolirsi. Continua a rimpicciolirsi. E quello che si forma è il famoso buco nero. Che cosa vuol dire buco nero? Con uno scherzo di parole, il buco nero è un buco nero. Vediamo perché è nero. Voi avete sulla Terra, non esce neanche la luce, ma perché non esce neanche la luce? Sulla Terra voi tirate su un sasso, cosa fa il sasso? Va su, a una certa altezza poi torna giù. Se la Terra fosse più piccola, la gravità fosse quindi più grande, no? No, prima di... prendiamo la Terra lo stesso. Adesso do una forza maggiore al sasso, il sasso va ad una quota maggiore e poi torna giù. Se fossi capace di dare al sasso una velocità iniziale di 11 km/s, tanto il sasso non torna più giù, riesce a scappare, riesce a fuggire, e quindi 11 km al secondo prende il nome ovvio di velocità di fuga. Se però la Terra fosse più piccola, pur contenendo tutta la sua massa, io sarei più vicino al centro della Terra e quindi la gravità che sentirei sarebbe molto di più. La forza è prodotto della massa diviso la distanza al quadrato, la distanza tra la superficie e il centro della Terra, quindi sentirei di più. Quindi la forza che devo dare al sasso sarebbe molto di più, in modo da imprimere una velocità iniziale più grande. Se adesso faccio la Terra ancora più piccolina, ancora più grande. Se la Terra la facessi di un centimetro, cioè dentro tutta la massa della Terra, l'omino microscopico che con il suo braccino deve dare la spinta al sasso deve dare una velocità iniziale di 300.000 km/s. Facciamo 301.000 km/s, più della velocità della luce. Quindi non ce la fa, nessun corpo ce la fa, ma neanche la luce ce la fa. La luce fa, non esce, non riesce a uscire, anche la luce intrappolata. Una cosa che non emette luce è nera. E quindi buco nero è nero. Buco. Se il Sole improvvisamente adesso diventasse un buco nero, e adesso noi il Sole non lo vediamo perché è dall'altra parte, voi ve ne accorgereste? Noi ce ne accorgeremmo. Scusate, non ho sentito. Voi dite, ci attirerebbe di più. È questo? No, ma tanto è buio adesso, non ce ne accorge. Sono gli altri che vedono spegnersi, ma adesso è notte da noi. Ma il calore, allora, da dentro non esce il calore. Intanto ci sono 8 minuti perché i raggi del sole, dal sole, arrivino a noi. Quindi, per questi 8 minuti. E poi, insomma, la nostra capacità termica riesce a... Non è che la nostra temperatura va a zero immediatamente, ci metterà giorni. Facciamo subito, adesso il sole è diventato un buco nero. Cosa ci succede immediatamente? Voi dite, siamo risucchiati. Ma da che cosa dipende la gravità? La massa e la distanza. La massa è cambiata? No. La distanza è cambiata? E allora, uguaglio, non siamo risucchiati. No. Continuiamo a girare per terti, la gravità è la stessa, massa è la stessa, la distanza è la stessa.
Abbiamo ipotizzato che il Sole
è... adesso è diventato un buco nero.
Vabbè, ma abbiamo detto poco fa che avviene con un processo lento.
Il Sole non diventerà un buco nero, mai. Non c'è pericolo. No. Era per spiegare perché buco, no? e sfatare questo concetto che tutti i buchi neri mangiano a distanza, cioè se il sole per assurdo diventasse un buco nero noi non saremmo mangiati e risucchiati, perché la gravità che sentiremmo sarebbe esattamente la stessa, perché non cambierebbe la massa e non cambierebbe la distanza, e sono le due cose.
Se il sole si trova nelle vicinanze di un vero buco nero,
no, adesso vediamo perché, adesso che cosa vuol dire buco. Quindi non è quello che fa il buco nero un buco, no? Che cos'è che fa un buco nero un buco? La seguente cosa: adesso noi prendiamo l'astronave, che è fatta di un materiale della Madonna, che riesce a non liquefarsi andando vicino al Sole, quindi riesce a resistere a temperature di 5700 gradi. C'è questo materiale? No, ma lo stesso ce lo inventiamo, no? Andiamo verso il Sole e andiamo al massimo che possiamo avvicinarsi alla superficie del Sole e sentiremo una gravità che corrisponde alla massa del Sole e alla distanza del raggio del Sole, che sono 700.000 km, e quella è la gravità. Posso, azionando i motori fantastici dell'anno 3500, sfuggire alla gravità del Sole in questa situazione? Sì, non è estrema, avrò bisogno di imprimere una potenza grande che corrisponde a una velocità di fuga grande, però non estrema, ce la faccio. Voi mi potreste dire, ma io posso, con questa astronave della Madonna, posso anche penetrare dentro il Sole, andare quindi più vicino al centro del Sole, quindi sentire più gravità. No, perché la massa che fa la gravità è quella sotto di me. E se io penetro dentro il Sole, la massa sotto di me diminuisce, me ne lascio un po' sopra. Quella sopra mi tira dall'altra parte, no? Ok? Quindi non vale questo discorso. Bene, quindi ce la faccio. Adesso il Sole diventa 3 km di raggio o meno. Se il Sole diventa più piccolo, la mia astronave può avvicinarsi di più. E avvicinandosi di più, avendo tutta la massa sotto. Quindi lì sì che la massa è la stessa, ma la distanza diminuisce. Quindi la gravità comincia a aumentare di bestia, no? Tanto. E se io faccio tanto il furbino e mi avvicino a 3 km, il Sole è ancora più piccolo, 3 km è una superficie immaginaria, non è che il Sole è 3 km, il Sole è dentro questi 3 km. Ma se io mi avvicino a 3 km, posso mandare tutti gli SOS che voglio, posso azionare tutti i motori che voglio, ma il destino è segnato. Non posso far altro che caderci dentro, perché la velocità che mi occorrerebbe per andare fuori è maggiore della velocità della luce. E quindi sì che è un buco, è un gorgo, è una cosa a cui io non posso scappare, ma per quello, perché io mi posso avvicinare. La Terra non è mangiata dal Sole che improvvisamente diventa un buco nero, però un'astronave, adesso che il Sole è buco nero, si può avvicinare di più e quindi essere mangiata. E questa sarebbe la nascita dei buchi neri nel nostro universo. E con questo vi lascio, perché ho fatto troppo tardi.
No, se vuoi dire un'altra 4 minuti ci vediamo.
Ma per le domande però.
Va bene, lo
faccio. Questo è 3 km da raccordo lunare. Va bene.
Se però con gli esperimenti al CERN avessero, come dicevano i giornali, creato, non so il termine, creato un buco nero, allora
c'eravamo
molto vicini.
Sì e no. Allora, le notizie allarmistiche di stampa, eccetera, venivano riprese da fisici molto eterodossi che avevano ipotizzato cose un po', insomma, al limite della credibilità, eccetera. È vero però, per esempio, che a parte il CERN potrebbero esistere dei buchi neri cosiddetti primordiali, che sono stati fatti non attraverso questo meccanismo di implosione del nucleo di una stella, ma attraverso le tremende pressioni che c'erano durante il Big Bang. Secondo la teoria potrebbero esistere quindi buchi neri di tutte le taglie. Nelle cose che vi ho detto io è evidente che il buco nero deve avere una massa minima. Non posso avere un buco nero da mezza massa solare, perché
mezza massa solare trova il suo equilibrio e divento una nana bianca o una stella di neutroni. Occorre che la massa sia maggiore di per avere l'implosione completa. Quant'è questo maggiore di? Circa 2 masse solari nel nucleo. 2 masse solari nel nucleo corrisponde a più di 50 masse solari totali all'inizio della vita della stella. Questo, quindi, buchi neri da meno di 2 masse solari non sono contemplati. Invece questi primordiali, fatti in un'altra maniera, fatta da pressione, roba, situazioni più strane, potrebbero esistere, potrebbero anche avere la massa, non so, di una montagna, dell'Everest. E avere una dimensione che è minore di quella di un protone. Che cosa succede se questo buco nero pum, colpisce la Terra e noi, eccetera? Quasi niente. Per strano che possa sembrare, hanno fatto i conti, e dovete pensare che lo spazio dentro anche i corpi solidi, eccetera, è essenzialmente vuoto. Se immaginate il nucleo di un atomo come un'arancia, l'elettrone è a Pavia, non so, ma insomma, è molto in là. Quindi c'è un sacco di spazio tra le cose. E quindi è molto improbabile che un protone interagisca, eccetera, ma anche se interagisce, se lo mangia, se lo cresce, lo fa diventare parte di se stesso e via, ma voi avete perso un protone, non ve ne accorgete neanche. E quindi lui attraverserebbe tutta la Terra senza colpo finire, tranne indurre una piccola vibrazione che verrebbe rilevata come un microterremoto. Ed è stato proposto questo per avere una chance di vedere se questi ci sono, se questi mini buchi neri, micro buchi neri primordiali ci sono, sarebbe bello, no? Prego. Sì. Farebbe queste leggere micro vibrazioni segnate come terremoto, per quanto strano possa sembrare. Beh sì, però la probabilità che proprio quindi dipende un po', l'effetto sarà maggiore quando
lineare,
esatto, ecco. Sarà maggiore se becca proprio il centro e fa tutto un bianco, no? Che però è un evento raro, sì. Finora no. Prego.
Per fare una domanda, lei ha iniziato la lezione parlando del Big Bang.
Sì.
Le condizioni che sono determinate di Big Bang,
le condizioni, quindi cosa c'era prima?
Sì.
Prima.
Cioè, allora, che ipotesi?
C'è la risposta seria e c'è la risposta faceta. Prima la risposta faceta. Di questo problema aveva persino pensato Sant'Agostino. E c'è questo aneddoto, che chissà se è vero o no. No? C'è un suo discepolo che gli chiede: ma Sant'Agostino, cosa faceva Dio prima di creare l'universo? E Agostino, che non era ancora stato dichiarato santo, lo guarda e lo guarda malissimo e gli dice, dopo un po': stava progettando l'inferno per persone che fanno queste domande. Perché? C'aveva ragione. Se Dio ha fatto tutto, ha fatto anche il tempo. L'ha creato il tempo, quindi non si può dire prima, no?
È zero assoluto,
no? Quindi era fuori dal tempo, no?
C'è un punto di inizio.
Sì, l'atteggiamento della fisica moderna è uguale. Se il tempo è stato creato, non si può parlare di prima, che è un avverbio di tempo che presuppone l'esistenza del tempo prima e dopo, no? Non c'è il prima. Si capisce questa cosa, no? La si intuisce? No. Ma perché? Perché il nostro cervello poverino è nato in un posto dove il tempo è normale, non cambia mai, non si modifica, c'è tic tac, l'orologio, lo spazio è quello che è, eccetera, no? Quindi è anche normale che il cervello nostro non riesca a immaginarselo, anche se è stupefacente che noi possiamo farci questi discorsi. Cioè il cervello riesce a fare e a pensare una cosa al di fuori di sé, perché
una cosa, no? Incredibile. Questa è la risposta facete, però, la risposta seria. La risposta seria la prendo un po' alla lontana, perché mi dà il pretesto di parlare di queste cose. Ci si chiede del perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Perché la gravità ha quella costante lì di gravitazione, G maiuscolo, che è quel valore lì e non un altro. Perché l'elettrone e il protone si attraggono con quella forza lì e non il doppio o la metà. Perché abbiamo quattro forze e non ne abbiamo 65, oppure una, magari ce n'è una sola. Perché l'universo è fatto così, con queste leggi e con queste costanti della fisica. Aveva una possibilità infinita di avere altre cose, ci sono un'infinità di possibilità, no? E la risposta a questa domanda è: uno, è stato Dio che ha fatto queste leggi qui e basta, ha scelto lui la cosa. Due, dall'infinito dalle infinite possibilità il mazziere ha estratto le 13 carte di scala 40 e sono queste qua. Ogni combinazione è rara, però una la tiro fuori, è venuta questa, no? Che guarda caso ha permesso lo sviluppo di pim pum pam, il carbonio, le robe, la vita, l'intelligenza, eccetera, eccetera. E quindi è un caso, non è detto che ci sia il grande orologiaio, eccetera. La invece terza possibilità è che di universi non ne esistono solo, ma ce ne, ne esistano un'infinità. C'è, come ho letto sul giornale stamattina, un universo dove Berlusconi è comunista. C'hai pure i capelli. Pure lui è calvo e Bersani c'ha i capelli. E tutto il resto è uguale. La grandissima maggioranza di questi universi è già finita, oppure è troppo lenta. Non ha assolutamente avuto niente a che fare con la vita, perché per costruire la catena di eventi che dà origine a una cosa complessa come noi è difficile, no? Un sottoinsieme, però un sottoinsieme dell'infinito cosa vuol dire? Un altro infinito, no? Non lo so, no? Di universi invece ha delle condizioni che sono leggermente diverse, ma che tutte permettono la cosa, e quindi tutte le possibilità sono possibili, non solo sono possibili ma avvengono. C'è un universo in cui io oggi non vi ho fatto questa chiacchierata, ma tutto il resto è uguale. Potrebbe esistere. Possiamo comunicare con questi altri universi? Ma se lo spazio è fatto di tante dimensioni, no. Perché si può pensare, come l'esempio che si fa sono le pagine di pagine. Prendiamo degli universi fatti a due dimensioni, scalando, no? Quindi c'è un piano, poi sopra c'è un altro piano, ma se l'universo, tutto quello, cioè, se noi siamo delle formichine per cui c'è il davanti, il dietro, il destra e il sinistra, ma non c'è il sopra sotto, non ce ne accorgeremo mai che ce n'è un altro piano sottostante in questo infinito grattacielo, no? E quindi saremmo sempre all'oscuro dell'esistenza degli altri, se non per via di questi discorsi. Oppure magari ci sono delle connessioni che non abbiamo ancora scoperto. Rendiamoci conto che la fisica, la scienza come la conosciamo noi, l'ha cominciata Galileo. Il metodo scientifico che viene così trascurato maledettamente nelle scuole italiane, virgola, per colpa di persone che si dicono grandi come Benedetto Croce, eccetera, che diceva che la cultura scientifica è una cultura di serie B, noi che abbiamo avuto Galileo, Leonardo, Fermi, capito? Vabbè, questa parte. No, cosa mi sono perso in questa invettiva? È 400 anni solo che abbiamo la scienza moderna. Pensate cosa abbiamo fatto in 400 anni. Ha fatto anche cose bruttissime, bomba atomica, morte, eccetera, no? Come ogni invenzione nuova è stata subito usata per fare del male, ma anche per fare del male, anche per fare del bene. Noi sosteniamo adesso 7 miliardi di persone, vabbè che un miliardo soffre la fame, ma 6 miliardi di persone mangiano. Con le tecniche dell'agricoltura di 50 anni fa, cucù che mangiavano 6 miliardi di persone. E come facciamo a sostenerle? Con lo studio, la scienza, la roba, eccetera, tanto per dire, no? Quindi ha un effetto grande. Ma rimaniamo comunque delle formichine. Se lo sviluppo in 400 anni è stato così, beh, allora nei prossimi 200.000 cosa succede, no? Basta pensare a questo, che dici, ma cosa vogliamo fare? Bisogna stare schisci, bisogna stare umili. Noi siamo formichine. Una specie di mammiferi, le specie dei mammiferi, di animali, eccetera, vivono circa, finito, 5-6 milioni d'anni. Noi ce ne abbiamo già fatti due. Poi c'è un'altra. Saremo noi, la nostra specie di Homo sapiens, a dominare la scena tra 3 milioni d'anni? E milioni d'anni è poco su 13 miliardi, è poco, no? Quindi, chissà. C'è tanto da scoprire ancora.